extra five.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Appuntamento del mercoledì sera, giovedì mattina se ci ascolterete in replica con Extra Live condotto da Vito Biolchini. Un saluto a tutti gli ascoltatori, come sempre parleremo di solidarietà, di associazionismo e il primo tema di oggi riguarda una iniziativa che vede coinvolta Cagliari al pari di tante altre città nel mondo. Parliamo della seconda edizione della settimana contro l'apartheid israeliano, la organizza insieme ad altre associazioni, soprattutto l'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, il suo presidente Fausi Ismail è qui con noi. Ciao Fausi.
Ciao, buonasera.
Dicevamo in apertura la seconda edizione a Cagliari, in realtà questa manifestazione si svolge in oltre 100 città del mondo da 10 anni. Di cosa si tratta esattamente e perché l'apartheid? Noi generalmente nella nostra testa l'apartheid, soprattutto chi ha una certa età, lo associa al regime sudafricano. Perché appunto associare l'apartheid a Israele?
Innanzitutto perché c'è un vero e proprio regime di apartheid e discriminazione in Israele verso cittadini non ebrei, e in questo caso si tratta di arabi palestinesi. C'è la terra dei palestinesi occupata, c'è la discriminazione su tutti gli aspetti, c'è la demolizione delle case, c'è la mancanza di libertà di movimento sulla terra palestinese. E di conseguenza, oltre che le guerre, c'è il rastrellamento di prigionieri politici senza nessuna accusa, come viene chiamata dagli israeliani la detenzione amministrativa, che si tratta praticamente di arresti delle persone senza nessuna accusa per 6 mesi, rinnovabile in 6 mesi. E quindi tutto questo aspetto, tutto il conflitto arabo-israeliano ha portato a una vera e propria discriminazione razziale.
Discriminazione anche, diciamo, di natura religiosa, perché come dicevi tu appunto prima, è una discriminazione contro i non ebrei. Sappiamo che ci sono cittadini israeliani non di religione ebraica, quindi penso che anche contro costoro, insomma, si ritorce questo modo di fare l'apartheid.
Certo, allora cioè, tendo questo perché Israele, che sta adesso cercando di essere riconosciuta o chiede di essere riconosciuta come stato ebraico, e questo vuol dire l'esclusione di chi non è ebreo. In Israele vivono attualmente più di 1,5 milioni di palestinesi con cittadinanza israeliana, quei palestinesi che sono rimasti nelle loro case che vivevano lì prima della creazione dello Stato di Israele. Quindi verso di loro c'è una discriminazione chiara. In questo intanto parleremo esattamente venerdì prossimo, che è un appuntamento con giurista Fausto Giannelli in facoltà di Magistero di Lettere, mi sembra, sì.
Sì.
Il venerdì parliamo appunto della discriminazione tra ebrei e non ebrei in Israele. Cioè, quindi stiamo parlando di Israele, non di territori palestinesi occupati. Nei territori palestinesi occupati questa misura di discriminazione viene molto più accentuata per vari motivi. Basta citare un esempio banalissimo, cioè banalissimo non è così banale, cioè nel senso, se anche nei territori palestinesi occupati ci sono i coloni che abitano lì con l'insediamento delle colonie israeliane. Allora, e ci sono naturalmente i palestinesi sotto occupazione. La legge che riguarda, cioè praticamente c'è una legge diversa che riguarda gli ebrei e riguarda gli arabi, perché gli israeliani, cioè i coloni israeliani in territorio palestinese seguono la legislatura ordinaria israeliana civile, le chiamiamo così, e invece i palestinesi sono sottomessi a una legislazione militare,
di emergenza, certo.
Militare, e quindi già è questa una discriminazione di fatto.
Fausi, da tanti anni la tua associazione si occupa di solidarietà, ricordiamo anche i festival, e quindi abbiamo avuto modo in tanti anni anche di scambiarci opinioni sul tema dei rapporti appunto tra palestinesi e israeliani. La mia impressione è che la situazione, non so se sia peggiorata, ma sicuramente non è migliorata da quello che tu ci stai raccontando.
Sicuramente no, perché purtroppo c'è un fatto che la politica israeliana, naturalmente sostenuta dalla maggior parte della comunità internazionale, in particolar modo l'America e l'Europa, che sostengono una politica di discriminazione e di occupazione. Non è a caso che la Palestina continua a essere occupata dalle truppe israeliane e non viene risolto, non vengono riconosciuti fino adesso i diritti fondamentali di un popolo, del popolo palestinese. E io penso che la nostra attività come associazione è quella di informare le persone di quello che succede qui, perché purtroppo non nelle mass media
si va un po' così a fiammate, periodi in cui se ne parla tantissimo, periodi come questo in cui non se ne parla per niente.
Noi crediamo che il nostro lavoro come associazione, come molti altri anche volontari, come altre associazioni che fanno il nostro lavoro, è quello di informare, quello di favorire realmente da una intesa di pace e di convivenza pacifica. Infatti io personalmente credo che in quella terra bisogna trovare il modo di vivere insieme, cioè non separatamente ma insieme, a diritti uguali però, cioè diritti senza discriminazione di razza, di religione, eccetera. Quindi questo che chiediamo, quello che lottiamo anche come associazione per quello, per favorire la conoscenza di quello che succede lì e anche favorire eventuali, un processo di pace.
La manifestazione, la settimana contro l'apartheid israeliano a Cagliari, è iniziata lunedì e andrà avanti fino a martedì 25, anche se poi è tutto concentrato in questi giorni. Quali sono gli appuntamenti dei prossimi giorni, giovedì, venerdì soprattutto?
Allora, in particolare giovedì abbiamo omaggio a un grande poeta palestinese scomparso qualche anno fa, Mahmoud Darwish, che con il titolo Poesie contro l'Obuglio, viene praticamente, organizziamo questo recital di poesie di Mahmoud Darwish con la musica di Marco Ammar e il reading delle poesie dell'attrice Monica Serra. Questo viene non mi ricordo più. Nel locale Ita Caffè in via Tigello 30, che comincia alle ore 19:30 di domani. Poi abbiamo l'appuntamento, secondo me molto importante e interessante dal punto di vista anche dell'informazione, il dibattito che faremo con il giurista Fausto Giannelli, che viene da Modena, con il titolo Il sistema di cittadinanza differenziata tra ebrei e non ebrei nello Stato di Israele.
Quindi proprio il cuore del tema della settimana, sostanzialmente. E poi ci sarà la conclusione il 25, sempre con una relazione, una presentazione di una tesi di laurea, perché va detto, questa iniziativa è legata intimamente alle università, perché non si può fare, non si può aderire a questa settimana, gli organizzatori non possono aderire al cartellone mondiale se non hanno l'appoggio di un'università.
Sì, l'importanza di questa settimana, appunto, uno di trovare l'università che ospita questa iniziativa, e naturalmente con la cittadinanza che vive attorno alla città, per dare anche più importanza e più anche incisione nell'attività stessa di questa settimana. Quindi noi a Cagliari dall'anno scorso siamo riusciti, con la collaborazione con varie facoltà dell'Università di Cagliari e varie associazioni studentesche con la nostra associazione, di entrare nel giro altre centinaia di università a livello internazionale, anche molto più prestigiose, per dire, le università più prestigiose nel mondo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che è anche un incentivo alla creatività delle persone e degli studenti, con l'organizzazione di cineforum, di eventi culturali, di mostre, di spettacolo, ma anche di informazione politica in questo senso.
Fausi, da tanti anni la tua associazione Amicizia Sardegna-Palestina crea un ponte, ma cosa arriva dalla Sardegna in Palestina? Dalla Palestina in Sardegna arrivano tante cose grazie a voi da tanti anni, ma appunto noi abbiamo la possibilità di essere presenti in Palestina in qualche modo con attività più continue.
Sì, sicuramente grazie anche all'attivismo di molti amici sardi, noi siamo riusciti a realizzare vari progetti in Palestina, e uno ancora diciamo, in fase di attuazione. E allora, le cose importanti che abbiamo fatto, abbiamo realizzato, cioè, dei proprio ricreare di centri di aggregazione femminile, centri per l'asilo nido per i bambini, oltre che di organizzare delle delegazioni sarde che vanno in Palestina a vedere realmente la realtà come dal terreno. Attualmente noi come associazione abbiamo due volontari dell'associazione che hanno fatto stage con le donne in Palestina, appunto per vedere cioè il loro lavoro, come lavorano. E quindi anzi, noi abbiamo partato, già abbiamo anche per dire, ci vantiamo come associazione che abbiamo fatto conoscere la Sardegna in Palestina. È quella cosa molto, molto interessante e molto importante.
E poi si può parlare anche del festival che organizzate, a che edizione siete arrivati ormai?
Noi abbiamo già concluso l'anno scorso l'11ª edizione, adesso fra qualche settimana daremo inizio alla preparazione per la 12ª edizione del festival, che è un festival internazionale. Anche questo dà, diciamo, prestigio alla Sardegna e a Cagliari in particolare a livello internazionale, perché viene pubblicato su vari giornali, network nel mondo, e poi la partecipazione di vari registi proprio internazionali, e quindi un festival abbastanza sta diventando prestigioso.
Ma ci sono dei giovani palestinesi che vivono a Cagliari, che si sono trasferiti da poco, oppure diciamo quell'ondata di cui anche tu hai fatto parte un po' si è esaurita?
No, ci sono pochi, ma ci sono, perché purtroppo le difficoltà anche economiche, sia da noi in Palestina sia anche in Sardegna, certo, insomma, limitano troppo questo fatto di venire a studiare, perché non è come una volta, però qualcuno arriva, ci sono, e quindi questo scambio continua ancora.
Diamo allora in conclusione l'appuntamento ai nostri ascoltatori con le iniziative che rientrano nella settimana contro l'apartheid israeliano a Cagliari, organizzate dall'associazione Amicizia Sardegna Palestina e poi anche da tante altre associazioni che vi danno una mano, ovviamente.
Certo. Allora, l'appuntamento quello che di domani, giovedì 13 marzo, nel locale Teca Caffè, via Tigello 30, poesie contro l'oblio, letture poetiche in onore di Mahmoud Darwish, musica di Marco Ammar e letture di Monica Serra. Poi venerdì alle ore 17 in Facoltà di Studi Umanistici, cioè l'aula 17 in via Smeriones numero 1, cioè l'ultimo col titolo L'ultimo apartheid, il sistema di cittadinanza differenziato tra ebrei e non ebrei nello Stato di Israele, conferenza di Fausto Giannelli, della giuristi democratici. E poi abbiamo l'ultimo appuntamento di martedì 25 marzo in facoltà sempre degli studi umanistici, il ruolo del Fronte Popolare per la Repressione della Palestina e il conflitto di liberazione palestinesi, con il relatore, una tesi di laurea praticamente, sì, tesi di laurea di Enrico Puddu.
Grazie a Fausi Ismail.
Grazie a tutti e arrivederci. Stay, don't close your eyes.
Extra Live, secondo ospite di oggi, Federica Zanda. Ciao Federica.
Ciao a tutti.
Che ci parla del progetto Pasto Buono. Parliamo di sprechi alimentari e della possibilità di recuperare una parte, anche minima se vogliamo, ma significativa, di quello che sprechiamo, per donarla a chi ne ha più bisogno, soprattutto in questi anni di crisi. Insomma, si vede molto chiaramente che c'è anche questa necessità nuova, che fino a qualche anno fa non si poneva in maniera così drammatica, invece adesso ha necessità di risposte. Allora Federica, che cos'è Pasto Buono concretamente?
Allora, Pasto Buono è un progetto che già dal 2007 sostiene in pieno la lotta allo spreco alimentare. È un progetto nato ad opera di Qui Foundation, una onlus organizzata dall'azienda genovese Qui Group, e il fine ultimo di Pasto Buono è quello di recuperare il cibo sano e invenduto. Il processo, diciamo, col quale lavora Pasto Buono è molto semplice. Pasto Buono mette in relazione gli esercenti e le onlus nel tessuto sociale dove lavora, dove opera. I primi, gli esercenti, per cui dalla piccola tavola calda alla grande ristorazione, si impegnano a non gettare via il cibo invenduto a fine giornata e di raccoglierlo, mentre le onlus ritirano quotidianamente questo cibo sano invenduto e lo distribuiscono alle persone meno abbienti. Il progetto, come ho detto prima, è nato a Genova, però diciamo che siamo stati un po' un progetto di best practice, siamo stati i primi in Italia a capire l'esigenza di portare avanti una lotta contro lo spreco, e da allora ci siamo diffusi in varie città italiane, tra cui la capitale, Roma e Firenze.
Ecco, appunto, come nasce a Cagliari questo interesse, come è nato, insomma, come ti sei avvicinata anche a questo progetto?
Allora, il progetto, dal momento che, come hai detto tu, la quantità di poveri, diciamo, sono sempre più presenti anche nella nostra nazione, la lotta allo spreco alimentare è un problema non solo regionale, non solo nazionale, ma europeo. Per cui ovviamente Pasto Buono si è diffuso sempre di più in varie regioni italiane, e a me è sembrato cosa utile e giusta da fare quella di, appunto, portare avanti questo progetto anche in Sardegna. E devo dire che la risposta da parte delle istituzioni e delle associazioni locali è stato estremamente positivo.
Ma quanto cibo si spreca? Ci sono dei dati? Avete calcolato?
Sì, allora, le cifre sono estremamente allarmanti. Conta che di media in Italia ogni cittadino spreca sui 146 kg di cibo al giorno, all'anno, scusami, il che è pari a 450 euro per famiglia. E la cosa più allarmante è che i 6 milioni di tonnellate di cibo sprecato non viene per niente recuperato. Di questo solo il 6% viene recuperato a fili solidali.
Quindi concretamente l'iniziativa come si concretizza? Voi andate dall'esercente, gli chiedete sostanzialmente di aderire alla campagna e di prendere accordi poi con una onlus che va a ritirare ogni giorno il cibo che rimane.
Esatto, proprio in questo modo. I vari esercenti possono anche mettere in mostra nelle loro vetrine una vetrofania che rappresenta il logo Pasto Buono, e dunque in modo che gli esercenti potenziali riceventi possono riconoscere anche quali sono gli esercenti che hanno aderito al progetto. E diciamo che i numeri fino ad ora sono molto interessanti. Nel 2013 abbiamo recuperato oltre 100.000 pasti, per cui siamo contenti che nel nostro
questo
piccolo
in Italia,
in tutta Italia.
E in Sardegna, appunto, ci dicevi prima che il riscontro è stato positivo. Ci sono delle zone che hanno risposto meglio di altre, oppure sono state coinvolte più di altre?
Allora, diciamo che il progetto partirà a brevissimo. Ad oggi abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo da parte del comune di Cagliari e di Quartu, che ci daranno il patrocinio, proprio una questione di ore, ma anche abbiamo avuto anche delle risposte, degli interessi molto spontanei da altre realtà, come ad esempio Sassari, che ci ha scritto e ha manifestato il proprio interesse. E devo dire che anche a livello di onlus c'è stata una risposta molto positiva. Stamattina ho incontrato gli angeli del soccorso di Quartu, un'associazione che si sta davvero forte, che ha abbracciato in pieno il progetto e che sta portando avanti qualcosa di simile, per cui anche la collaborazione tra le varie onlus, certo, penso che sia fondamentale.
Ecco, dal mondo delle onlus immagino che arrivi una fotografia drammatica di questi tempi. Cosa ti raccontano quando vai a proporre questo, questo progetto?
Ma il fatto che, come dicevo prima, la... si parla di nuovi poveri, siamo un po' tutti nuovi poveri, per cui mentre prima si parlava di aiutare il senza tetto, adesso siamo tutti un po' in difficoltà, anche nella, soprattutto in Sardegna c'è difficoltà a finire il mese, per cui per esempio a Quartu mi dicevano che sono tante le persone che dormono in macchina oppure che non hanno il pane per la giornata, per cui c'è davvero tanto da fare. Speriamo che gli esercenti e le onlus che sentano, ci ascoltino in questo momento, abbiano davvero il desiderio di partecipare.
Ecco, come possono mettersi in contatto con te per partecipare al progetto Pasto Buono?
Allora, possono o mandarci un fax allo 010 5767 464 oppure possono mandarci una mail a info@pastobuono.it.
E quindi in questo modo aderire all'iniziativa.
Esattamente.
Grazie a Federica Zanda, grazie per averci raccontato questa bella iniziativa.
Grazie a voi.
Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows, night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Terza parte di Extra Live di oggi, che facciamo precedere da una notizia, una segnalazione, la presentazione di un libro interessante curato da Gianfranco Bottazzi. Il tema è i fattori immateriali dello sviluppo. L'appuntamento è per venerdì alle 17.30 in via Isonzo 16, una traversa di Viale Santa Vendrace. Organizza il CID, il Centro di Iniziativa Democratica. Fattori immateriali dello sviluppo, potremmo collegare questo tema al progetto Chernobyl. Nello sviluppo c'è anche la solidarietà. Il progetto Chernobyl da anni coinvolge tante famiglie nell'accoglienza di centinaia e centinaia di bambini che arrivano dall'Ucraina, se non ricordo male.
Dalla Bielorussia,
ricordavo male. paesi sterminati che stanno vicino alla Russia.
Però comunque non era del tutto sbagliato, perché comunque la centrale di Chernobyl è in Ucraina, quindi anche se i venti di quella del 1986 soffiavano verso la Bielorussia, per cui il 70% del materiale radioattivo poi è ricaduto in territorio bielorusso.
A parlare adesso è Giuseppe Carboni, che ringraziamo e salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Allora, riparte appunto l'operazione, il progetto Chernobyl, l'accoglienza estiva di bambini bielorussi in Sardegna. Quando scadono le adesioni?
Ma noi abbiamo prorogato la scadenza al 26 marzo, oltre non possiamo più andare, chiaramente, perché i primi bambini arriveranno all'inizio di giugno e c'è tutta una serie di procedure burocratiche da seguire, per cui entro il 26 chi è interessato o a riospitare un bambino che ha già ospitato negli anni precedenti o iniziare questa nuova esperienza può contattare l'Associazione Cittadini del Mondo.
Quali sono, come dire, le caratteristiche che le famiglie devono avere, insomma, anche le garanzie che voi chiedete?
Ma chiaramente, trattandosi di minori, c'è una particolare attenzione nel dare l'ok all'accoglienza. Innanzitutto le famiglie verranno sottoposte anche a una sorta di controllo da parte degli organi di ordine di pubblica sicurezza, come per esempio la questura di Cagliari, che darà il suo nulla osta verificando quelli che sono i precedenti della famiglia. Poi ci sarà un ulteriore nulla osta da parte del comitato dei minori presso il Ministero del Welfare a Roma. E poi come associazione chiaramente faremo degli incontri preparatori con le famiglie che sono interessate.
Che età hanno i bambini che arrivano in Sardegna?
In linea generale il progetto coinvolge i ragazzi dai 7 anni sino alla maggiore età. I bambini che arrivano in Sardegna in questo momento chiaramente hanno quasi tutti superato i 10 anni, perché sono la maggior parte dei bambini che sono già stati ospitati. Quando si accoglie per la prima volta un bambino, diciamo, noi preferiamo non far arrivare un bambino più grande di 11-12 anni, perché poi
entra in adolescenza,
certo. il primo l'accoglimento, diciamo, l'inserimento familiare diventa difficile.
Quanti sono, intanto, da quanto tempo va avanti, quanti anni va avanti l'iniziativa?
Questo è un progetto che in Italia dura da 20 anni, in Sardegna è arrivato qualche anno più tardi. A livello mondiale è iniziato subito dopo il disastro di Chernobyl, iniziò Cuba questo progetto di solidarietà, che poi ha trovato tanti paesi disponibili e l'Italia in particolar modo. Basti pensare che più del 50% di tutti i bambini bielorussi andati all'estero in ospitalità sono stati accolti da famiglie italiane.
Che spiegazione si può dare?
Io penso, ma intanto il fatto che gli italiani sono particolarmente sensibili verso l'infanzia, verso i bambini, forse anche il fatto che questo paese comunque sia stato un paese molto comunque attento a fare in modo che il progetto fosse serio, che non si cadesse in strani commerci di bambini, e poi questo quindi ha dato la possibilità alle associazioni italiane di lavorare con dei partner seri che garantivano serietà, e questo le famiglie italiane credo li abbiano apprezzato.
Quali sono le differenze culturali più evidenti che appunto differenziano la realtà italiana dalla realtà bielorussa, per quello che è l'esperienza, per quello che avete visto in questi anni?
Ma se andiamo a vedere proprio i bambini in particolare, chiaramente i bambini bielorussi sono più autosufficienti dei nostri italiani. Tant'è vero che una delle questioni dove chiediamo maggiore attenzione alle nostre famiglie è quello di evitare di viziarli sti bambini, perché molte volte addirittura si ha l'effetto contrario. Per esempio, se noi abbiamo dei bambini che sono abituati a rifarsi il letto, magari a pulire nuovamente la tazza, arrivano magari qui, noi chiaramente l'ospite è sacro, e qualche famiglia bielorussa ci dice: ma avete fatto, è tornato un altro bambino peggiorato, chiaramente,
per cui, italiano.
E chiaramente, e quindi è anche, diciamo, la crescita, chiaramente un sedicenne bielorusso forse è più adulto un sedicenne italiano, perché mentre da noi siamo più abituati a stare in casa sino all'età adulta, in Bielorussia, ma credo che poi all'estero in generale, e soprattutto nei paesi slavi, c'è un il distacco da familiare avviene prima. Questo quindi vuol dire che abbiamo di fronte dei ragazzi più autonomi, non per questo più freddi o meno mammoni, ma in qualche maniera abituati di più a essere autosufficienti, e questo certe volte le famiglie italiane le trova impreparate.
Però magari, come dire, anche un fattore di crescita per le famiglie italiane che magari hanno figli che appunto vedono a occhio nudo insomma la differenza.
No, ma infatti noi ci piace sempre dire che si tratta di due viaggi. C'è il viaggio del bambino bielorusso che viene in Italia, in Sardegna, ma c'è anche il viaggio della famiglia sarda che si prepara all'accoglienza, che attraverso il bambino entra in contatto con una cultura diversa, delle abitudini diverse, anche quelle alimentari, e quindi richiede anche una certa elasticità e apertura mentale, e quindi in qualche maniera è anche, credo, uno strumento utile per promuovere anche il dialogo interculturale.
Riparte il progetto Chernobyl, l'accoglienza estiva dei bambini bielorussi in Sardegna, e ne parliamo con il console della Bielorussia a Cagliari, Giuseppe Carboni, che da anni segue questo progetto. Errori da non fare per accogliere i bambini. Cosa non bisogna fare per accogliere i bambini della Bielorussia?
Beh, intanto non approcciarsi al progetto come un progetto in cui noi ospitiamo il parente povero che deve essere coperto di regali, attenzione e vizi. I bambini bielorussi hanno una loro cultura che in qualche modo va conosciuta, e in qualche maniera bisogna accogliere il piccolo ospite approcciandosi come se fosse un viaggio dove anche la famiglia italiana deve in qualche maniera conoscere una nuova realtà. Evitare quindi i vizi, evitare magari di circondarlo di troppe attenzioni, perché questo poi porta al fatto che qualunque bambino, se capisce che qualunque cosa può essere concessa, poi è difficile da gestire.
Una cosa da spiegare è che non sono bambini orfani, hanno le loro famiglie, qual è la loro condizione?
È una domanda ottima, perché dobbiamo partire dal principio che questo è un progetto di prevenzione sanitaria e scambio culturale. Prevenzione sanitaria perché l'obiettivo è far cambiare aria a questi bambini e aiutarli in questa maniera a diminuire la presenza di cesio-137 nel sangue, e dall'altra anche di scambio culturale, perché permette di aprire il proprio orizzonte culturale e sociale. Ma non è un progetto per dare una famiglia che non ce l'ha. Tant'è vero che nel progetto ci sono bambini sia che hanno una propria famiglia, bambini che magari sono anche in orfanotrofio ma non sono in stato di abbandono. Il progetto non è finalizzato all'adozione. Questo è molto importante, perché se si accoglie con quest'ottica si sbaglia due volte: primo, perché questo la legge non lo prevede; secondo, perché si va incontro anche a delle brutte delusioni.
Certo, chiaramente, insomma, si mettono in gioco sentimenti ed emozioni molto diversi rispetto a quelli che bisognerebbe attivare in una situazione,
diciamo,
del
genere. Bisogna pensare di essere al massimo, quando tutto va bene, degli zii
lontani. Che rapporti culturali si sono instaurati nel corso degli anni tra la Sardegna e la Bielorussia, anche partendo da questa iniziativa?
Devo dire, da questo punto di vista, la Sardegna ha fatto molto ed è forse la regione leader nel campo degli scambi culturali, giovanili, studenteschi, nel campo della cooperazione internazionale. Da poco, proprio un mese fa, si è esibita a Minsk Elena Ledda, un concerto riuscitissimo, di grande successo, per festeggiare i 10 anni dell'attività di un ente di formazione costituito col finanziamento della legge 19, 10 anni di attività di un ente di formazione che ha formato oltre 4.000 giovani in Bielorussia. Quindi ecco una cooperazione che poi si sposta dall'accoglienza verso degli interventi a favore dei ragazzi che diventano adulti. E tante attività culturali, anche tanti incontri istituzionali. Per esempio, tre mesi fa a Cagliari è stato firmato un accordo di cooperazione e di collaborazione tra l'Università di Cagliari e il Ministero dell'Istruzione bielorusso, e tutto questo quindi permette in qualche maniera di rafforzare questi rapporti. Partendo da quello che era un'attività umanitaria e di accoglienza, si parta invece a stringere dei rapporti che sono di collaborazione e di cooperazione, che possono anche portare a degli ulteriori sviluppi anche in settori magari lontani dalla solidarietà, come possono essere anche quelli economici, perché no?
Immagino che molti bambini diventati ragazzi poi siano tornati a distanza di anni in Sardegna anche da adulti, immagino.
Tanto, tantissimi ragazzi che è finita, diciamo, la possibilità di venire tramite il progetto, perché hanno compiuto 18 anni, continuano a venire come turisti presso le famiglie. Ci sono ragazzi che studiano qua, e poi abbiamo anche un fenomeno interessante, che è quello dell'affiliazione, cioè ragazzi diventati maggiorenni in qualche maniera vengono adottati da adulti. Passo il termine che non è corretto, certo. Si parla di affiliazione, per cui trovano qui veramente una seconda famiglia. Ma proprio quando diventano adulti, magari studiano, abbiamo tanti ragazzi che studiano a Cagliari, in qualche maniera quindi è un rapporto forte. Abbiamo addirittura tante famiglie sarde che vanno a trovare i propri ex bambini quando si sposano. Ecco, quindi ormai è veramente un rapporto dal basso, popolare, fortissimo.
Quali sono le zone della Sardegna maggiormente coinvolte in questo progetto?
Ma io credo che sia difficile fare una graduatoria. Chiaramente Cagliari ha i numeri maggiori, ma è dovuto chiaramente anche alla presenza di una popolazione più numerosa. Ma in passato, diciamo, ci sono stati paesi particolarmente sensibili, penso a Villa Ciro, penso a Nuramis, Monastir, ma anche, però ecco, alla fine è molto molto diffusa e soprattutto coinvolge tutte le classi sociali. Questa è una cosa importante, nonostante sia un progetto che costa, perché le famiglie non solo ospitano i bambini ma sostengono i costi organizzativi, il vitto, l'alloggio, ma anche il viaggio, anche le spese organizzative. Tante famiglie, diciamo, che non sono ricche, sostengono il progetto, accolgono i bambini e fanno dei sacrifici.
Diciamo, quanto può costare tenere un mese un bambino della Bielorussia?
Beh, intanto ci sono le spese fisse, diciamo che fra il viaggio, andata e ritorno, assicurazione, organizzazione, la quota, perché i bambini vengono con un'accompagnatrice che deve essere ospitata, certo, qua, siamo circa sui 550 euro. Oltretutto questa è un'erogazione liberale, in teoria può essere poi dettata dal reddito. Poi ci sono le spese vive, certo, quelle che non si possono quantificare, quindi, però ecco, solo per cui ecco, è chiaro che è quindi un progetto anche costoso. Il successo lo spiego forse per il fatto perché è un gesto che in qualche maniera permette alle persone di misurare concretamente la loro azione, perché il bambino poi lo vedono come cresce, nasce questo rapporto poi anche con la famiglia d'origine oppure con l'orfanotrofio, se un bambino è orfano, e in qualche maniera quindi le persone vedono nel loro gesto un qualcosa di concreto.
Ci sono barriere linguistiche da superare in qualche modo? Come vengono superate?
Chiaramente una delle cose che ci chiedono proprio: ma i bambini parlano l'inglese? Io certe volte chiedo: ma i nostri bambini parlano l'inglese? però non è chiaramente... I primi tempi chiaramente tenete conto che i bambini vengono con il loro assistente, con degli interpreti, però devo dire che c'è il miracolo, per cui di solito dopo un mese questi bambini non solo parlano in italiano, qualche volta anche in sardo, e poi credo che noi italiani siamo molto bravi nel linguaggio del corpo, per cui dopo due giorni già ci si capisce.
Ho capito. La crisi sta incidendo in questo sforzo di solidarietà che si rinnova da anni?
Beh, chiaramente sì. Il dato nazionale italiano è in forte diminuzione, lo è di più ancora in Sardegna, perché forse con la nostra regione vive ancora di più il dramma della crisi. Tante famiglie che prima ospitavano per due volte l'anno chiaramente hanno dovuto almeno diminuire un'accoglienza, quella solo quella estiva, evitando quella invernale. Abbiamo casi veramente di famiglie che con le lacrime agli occhi ci dicono: quest'anno io non posso ospitare il mio bambino.
Certo.
Proprio perché, e soprattutto c'è una zona in particolare che sta molto molto soffrendo, che è la zona del Sussis di Clesiente. Là veramente abbiamo tante famiglie che sono con il capofamiglia in cassa integrazione, in mobilità, piccoli imprenditori che stanno chiudendo. È veramente un dramma nel dramma.
Diamo qualche indicazione pratica per chi volesse aderire al progetto Chernobyl: quali sono le scadenze e quali sono i riferimenti?
Allora, bisogna dire entro il 26 marzo, si può rivolgere all'Associazione dei Cittadini del Mondo, che sta a Cagliari in via Lanusei 29, eventualmente si può contattare tramite email, l'indirizzo è cittadinidelmondo@tinit, oppure chiamare al 333-6811-005. Ma comunque io penso che con un'email poi si riesce a fissare a stabilire un contatto.
Grazie a Giuseppe Carboni, grazie per l'iniziativa Progetto Chernobyl.
Grazie a voi per l'attenzione.
Ooh. l'ultima parte di Radio X che facciamo precedere da un jingle. Vai Davide Cabras, la parte tecnica.
Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Nico Fico. Nico Fico. Attenzione, attenzione. Nico Fico può cambiare la tua vita.
E chissà se cambierà la vita di chi ci ascolta. Ciao Nico.
Ciao Vito, attento che puoi cambiare vita da un momento all'altro. Da questo momento in poi, occhio, occhio a tutti.
Allora, magari la cambieranno gli ascoltatori del brano che sentiremo, il brano che hai scritto, che si chiama La Speranza, esatto. E che riguarda il gioco d'azzardo.
Esatto, esatto. Allora, ti faccio una piccola prefazione. Sì. Diciamo che dopo un po' di anni di assenza dalle scene musicali, perché durante gli anni 90 col gruppo Nico Sui Firenco facciamo un bel po' di spettacoli qui a Cagliari, era diventato un pochettino un gruppo tendenzial chic che facevamo, sì. Non so se tu,
certo.
Tu eri un ragazzino,
mica tanto.
Un bambino,
certo.
Mi ricordo. E quindi niente, dopo un po' di assenza dalle scene è rimasto qua sempre la voglia di far qualcosa. E ritrovando Micio P, che non so se lo conosce, quel ragazzo che già dei Sarrazza, Malos Cantores, grande, grande professionista della musica, ci siamo incontrati e mi ha detto: Nico, dai che ci mettiamo a lavorare. E abbiamo tirato fuori un nuovo album che si intitola Nico Fico Funk, appunto. Questo è il primo brano estratto da questo nuovo lavoro. In questo lavoro abbiamo cercato di toccare anche un pochettino di tematiche sociali, fra cui quella del gioco d'azzardo, della ludopatia. Questo perché? Perché io col lavoro che faccio ogni giorno ho a che fare con delle persone che hanno questi problemi.
Che lavoro fai?
Diciamo che lavoro nel credito, non aggiungiamo altro.
Quindi
mi sono reso conto di un problema veramente importante e soprattutto un problema che colpisce le persone più deboli, le fasce più deboli. Infatti il video che abbiamo poi preparato e organizzato per lanciare questo singolo presente appunto uno studente, una pensionata e un disoccupato che nella speranza di diventare ricchi, perché il ricco non ha la speranza di diventare ricco perché già lo è, quindi non gioca, è il povero che ha la speranza e quindi seguendo questa speranza, ahimè, è sempre più povero. Il pezzo è stato fatto, ripeto, musicalmente con Micio P, il testo è stato rivisto da un caro amico, un poeta che è Gianni Piludu. Se lo vogliamo sentire insieme, dai, vai, La Speranza.
D'essere ricco non mi vanto, solo un poco di talento, ma vorrei poterti dire, vengo a prenderti un Ferrari. Sono Nico e son contento, un gran fico, un gran portento, già ti lascio immaginare che ricchezza da venire. Non preoccuparti amore mio, non porre amore in sé con ciò. Io tutti i giorni compro un biglietto del gratta e vinci, poi gioco all'otto. Condisco tutto con un sistema per poter vincere all'Enalotto. Ho escogitato un sistemone, un colpo grosso, un batticuore. Ho fatto fuori il totto, calcio il gratta e vinci e il casino. Le lotterie vanno a marchi, super bingo e le cinquine. Io mi concentro fortemente sulle ricchezze che farò. Non preoccuparti amore mio, non porre amore in sé con ciò. Non si può speculare sui problemi della gente,
non si può
legalizzare la rovina della mente,
non si può
ingannare i più deboli con un sogno fino a riscuotere l'anima presa in pegno.
Gioca il giusto, gioca il giusto, gioca il giusto.
Ritmo di danza propiziatoria, balla la danza della fortuna.
fuori la sfiga entri la grana, zampilli d'oro dalla fontana.
Io sono pazzo e tu paziente, ho perso tutto nuovamente, e questa volta te lo giuro, sarò più forte di quel muro. L'unica cosa che mi resta è il tuo sorriso, la tua testa, la nostra storia è ciò che conta e tutto il resto è...
Non preoccuparti amore mio, non porre amore in sento un ciò.
La speranza, eccolo qua, Nico.
La speranza è l'ultima a morire.
Certo.
Ci mancherebbe altro.
Ci sono storie particolari che ti hanno colpito e che ti hanno spinto a scrivere questo pezzo che appunto riguarda un po' questo dramma contemporaneo del gioco d'azzardo.
Beh, diciamo che...
Delle macchinette.
Delle macchinette, sì sì, è vedere tante persone, tanti incassi e tanto movimento che c'è intorno a questo gioco. Poi, ripeto, fa parte tutto... Questo è uno dei pezzi che fa parte di un progetto più ampio dove si toccano anche altre tematiche sociali, anche un pochettino di leggiadria in altri pezzi. Ho fatto anche un pezzo di un'altra ludopatia, perché cioè di un'altra dipendenza, perché qui si parla di ludopatia, poi mi sono permesso di fare anche un pezzo su un'altra dipendenza, cioè quello che l'uomo verso la donna, e infatti si intitola il testosterone, poi magari è tutta colpa di un ormone, dice la canzone, il testosterone.
Ho raccontaci con chi hai suonato in questo disco.
In questo disco ho suonato con Bilex Alessiola, che ha fatto in vari pezzi le chitarre e il basso, e poi tutto il resto l'ha fatto Micio P, tutto sintetico, quindi tutto col è stato bravissimo, perché è veramente difficile capire che un pezzo fatto completamente col PC, con i pezzi, con i pattern, non so se conosci il Cubase, quindi se ormai si usano tutti questi con un home PC, puoi fare chiaramente, sì. Se hai del talento, certo. Se hai del talento.
Nico, stai tornando adesso sulla scena dopo 10 anni, come hai trovato cambiata la scena musicale cagliaritana?
Come ho trovato cambiata è un po' difficile da dire, perché tutto cambia, niente cambia, no? E quindi alla fine vedo che c'è sempre del fermento. Adesso venire qui a Radio X è stato un po' emozionante, mi ha ricordato a Castello quando andavo in qualche altra radio un pochettino. È sempre un mondo affascinante, quindi occuparsi di musica per chi è appassionato rimane, ripeto, sempre un groppo, è un qualcosa che devi far uscire. Se poi hai la creatività, ti vengono fuori. Io un po' di tempo fa feci un pezzo quando Marco Carta, perché io sono di Pirri, no? Quando Marco Carta ha vinto il Festival di Sanremo, mio figlio, allora piccolino, mi chiama: papi, vieni, ma qui c'è Marco Carta. Io con orgoglio, ma anche allo stesso tempo, gli dico, ma sai che anche papi è di Pirri?
Certo.
E in quel momento mi sono sentito un...
Perché?
No, perché ero orgoglioso, ma allo stesso tempo ho fatto una riflessione. Allora ho fatto un pezzo che non è... un pezzo a sé stante, sì. Che ho messo su YouTube, che ha avuto un sacco di visualizzazioni, si intitola Anch'io sono di Pirri come Marco Carta. Un'altra volta lo sentiamo, adesso
lo sentiremo,
non
l'ho neanche portato. Buongiorno Cagliari, sicuramente lo sentiremo.
Poi, ecco, sempre da Buongiorno Cagliari ci può stare anche il testosterone, che è una bomba.
Cioè, anche perché poi modestamente io sono un pirrese acquisito, quindi posso adesso vantare.
Anche tu puoi cantare questa canzone, allora.
Questa appartenenza.
Anch'io sono di Pirri. Comunque, visto che posso lanciare anche lo spottino qua, chiaramente. Certo. Chi fosse interessato ad approfondire gli argomenti, la conoscenza di Nico Ficco, può collegarsi tranquillamente al sito www.nicoficcofunk, chiaramente tutte le C con la K, nicoficcofunk.net. Potete trovare la storia di Nico e Suifidenco, il mio primo lavoro fatto 9 anni fa, dove c'erano pezzi memorabili come Togo, come il Burrumballa, che è un ballo latinoamericano... nostrano, certo. La Burrumballa, eccetera. Potete trovare anche, man mano che verranno editati i nuovi brani. Adesso partiamo chiaramente con questo brano La Speranza, che sta avendo un buon giro, diciamo,
un buon riscontro,
e tra gli altri brani usciranno pian piano. Non anticipiamo altro.
Allora, noi ci salutiamo con un tuo brano. Io ringrazio la parte tecnica Davide Cabras, do a tutti appuntamento a mercoledì prossimo. Vi ricordo la replica e il giovedì mattina dalle 10 dopo Buongiorno Cagliari. Nico, lanciaci questo funkettone.
Ok,
proprio.
Allora, signori e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, are you ready for the very, very nice funk? Oh yeah, questo è il Nico Fico Funk. È una canzone un po' bucolica sarda perché parla di sole, di mare, ma questo è il funk nostro, è il funk di Nico Fico Funk.
Nico Fico Funk.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.